Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 21 marzo del 2023. Devo dire la verità che ovviamente manca un giorno al referendum, domani andate a votare, mi raccomando, andate a votare sì. La cosa fondamentale di oggi è che tutti tirano per la giacchetta questo referendum, no? Ci sono le bombe sotto le quali muoiono due anarchici, c'è il caso del Mastro che viene tirato per la giacchetta nel referendum dall'opposizione, ma la cosa più importante di oggi riguardo al referendum è che in realtà ha a che vedere col referendum, mentre vi spiegherò dal mio punto di vista come le altre due cose abbiano relativamente a che vedere col referendum, riguarda il foglio. Dovete sapere che Gratteri, uno degli araldi, uno dei paladini del no e soprattutto uno dei magistrati che più contano in Italia, perché è il procuratore di Napoli, il procuratore di Napoli e cambia spesso idea riguardo a quello che pensava sui sorteggi, sulle separazioni di carriere. Questo passa perché ovviamente può passare. Però succede una cosa particolare che insulta i giornalisti, insulta, come si chiama, Sallusti dandogli del calzone e poi dice che non gli aveva detto mascalzone. Poi Gratteri ieri dice al Corriere della Sera, nega al Corriere della Sera di aver detto che dopo il referendum avrebbe fatto i conti, nega esplicitamente questa frase, che avrebbe detto alla giornalista del Foglio Ginevra Leganza. Lo nega, dice non è vero, non l'ho detto, ma che cosa state dicendo? Io prima scherzavo, poi dice che non è vero, insomma, un po' come avevamo visto, vi ricordate, con Prodi con i capelli. Però Ginevra Leganza quella telefonata l'aveva registrata e come scrive oggi Francesco Merlo, loro non è che utilizzano tutto quello che ottengono, a differenza dei magistrati, lo usano quando gli è utile. E in questo caso evidentemente gli è utile. Sentite la registrazione che ha fatto di quella telefonata minacciosa di Gratteri la Leganza.
Se volete continuare a speculare, a
No.
diffamare voi del foglio, fatelo pure, non è un problema.
No, ma Capone,
Noi dopo il
infatti.
referendum tireremo la rete e faremo i
Ma
conti.
io... Dopo il referendum tireremo la rete e faremo i conti. Questa è la voce di Gratteri, questo è quello che ha detto e questo è quello che lui ha detto di non aver detto al Corriere della Sera. Ve lo faccio risentire.
Se volete continuare a speculare, a diffamare voi del foglio, fatelo pure, non è un problema.
No, ma Capone,
Noi dopo il
infatti.
referendum tireremo la rete e faremo i conti.
Ma io... Dopo il referendum tireremo la rete e faremo i conti. Cioè, Gratteri ha detto una bugia. Ha detto che non aveva detto una cosa che ha detto. Ecco, un magistrato che è convinto, come dice Francesco Merlo oggi, no? Salvatore Merlo oggi sul Foglio, dice un magistrato convinto di poter riscrivere la realtà. Allora, vedete, se quel magistrato vi stesse interrogando e avesse la possibilità di arrestarvi, voi vi fidereste di quello che lui verbalizza, di quello che lui dice, di come vi tratta, di come riesca a trovare anche le prove a vostra difesa? No, io ve lo chiedo in maniera retorica, ve lo chiedo in maniera retorica. Un magistrato che nega di aver detto una cosa a una giornalista, una minaccia a una giornalista mentre la faceva, e anche un po' scioccamente perché i giornalisti tendono a registrare quando fanno delle interviste, voi mi dovete spiegare, ma come diavolo è possibile fidarsi e affidare la giustizia e la nostra libertà a una persona di questo tipo? Ma vedi, questo invece ha molto a che vedere con la riforma, perché quando tu hai a che fare con un procuratore di questa pasta, dall'altra parte devi avere un giudice delle indagini preliminari che si vada a guardare dettaglio per dettaglio l'inchiesta che sta facendo quel magistrato. Potrebbe fare delle inchieste che portano evidentemente a degli arresti, a delle limitazioni della libertà necessarie, e però bisognerebbe forse controllare per filo e per segno se queste richieste siano avvalorate e siano compatibili con il nostro stato di diritto. No, non lo so, bisognerebbe forse farla questa verifica con uno che in maniera così plateale prima nega di aver dato il mascalzone a Sallusti, che siccome si trattava in un camerino della Sette non registra perché era semplicemente uno scambio di cortesie tra galantuomini, come si si presume che siano un magistrato, un giornalista, e poi dopo nega di aver minacciato delle conseguenze il foglio, mentre invece si vede perfettamente che questa roba è avvenuta. Beh, insomma, io qualche dubbio me lo pongo. Poi ci sono le notizie di giornata. Beh, intanto vi voglio far vedere i due titoli, diciamo, più sintomatici di questa, come siamo, possiamo dire, di questa lotta per il referendum. Referendum e Delmastro scontro Meloni Schlein, la Repubblica. Quindi mette in relazione la vicenda di Delmastro, di cui tra poco parleremo, con il referendum. E dall'altra parte, invece, sulla destra, bombe sul referendum. Che invece queste bombe sul referendum sono una notiziola, un quadratino soltanto in prima pagina. Bombe a Roma sono soltanto un quadratino in prima pagina della Repubblica, e questo forse dà il senso che loro sono in un certo imbarazzo, così come evidentemente la destra può essere in imbarazzo per Delmastro. Partiamo dalle bombe. Beh, quella cosa delle bombe è una cosa gravissima. Cioè, due signori anarchici sono finiti sotto la bomba che stavano costruendo, una bomba letale, non solo per loro, ma per quello che hanno trovato in questo casolare vicino alla Ferrovie di Roma, e questa bomba gli è scampiata dalle mani, come si suol dire, e sono morti. E questa cosa avveniva vicino a linee ferroviarie che, tra l'altro, erano state già oggetto nelle settimane scorse di attentati che soltanto le anime belle pensavano fosse un modo per Salvini per chiedersi scusa. In realtà erano attentati che volevano avere un significato importante sulla vita quotidiana di noi. Questa bomba avrebbe ucciso, non avrebbe ucciso i due anarchici, tant'è che, voglio dire, terribile il titolo di Libero, due bombaroli in meno, dicendo senza pietà la morte di questi due anarchici viene così sintetizzata da Libero, che però rappresenta di fatto una verità. Due bombaroli di meno, ma soprattutto quella è una bomba che avrebbe ucciso due innocenti, tre innocenti, 10 innocenti. Insomma, devo dire la verità, quella era una bomba che era stata fatta per uccidere, poi ha ucciso quelli che la stanno fabbricando, ma era una bomba che avrebbe ucciso altre persone, quindi bene così, insomma, che non abbia ucciso altre persone. Devo dire la verità che c'è un altro elemento importante che oggi si nota sui giornali, Corriere della Sera lo fa vedere forse meglio di altri, cioè che Piantedosi, in un'informativa di poche settimane fa, di febbraio, alla Camera, aveva detto: attenzione, perché c'è un rigurgito di potenziale terrorismo da parte degli anarchici. E quindi l'aveva capita questa cosa Piantedosi, ed è stato passato questo come un allarme esagerato della destra che ce l'ha con la Scatasuna, con gli anarchici. In realtà tutto questo movimento che parte da Cospito, va agli anarchici, si salda con una Scatasuna, beh, insomma, non si scherza con queste persone. Converrebbe forse questa cosa ragionarla bene. Ha a che vedere questo col referendum? Abbiate pazienza, no, non ha a che vedere col referendum. Sapete quanto io sia, diciamo, convinto che domani si debba votare sì e che questo referendum sia un referendum che, indipendentemente dalla politica, sia fondamentale. Ma il fatto che ci siano degli anarchici, dei terroristi che vogliono uccidere degli esseri umani, beh, insomma, e che hanno ucciso nel passato e ferito nel passato anche magistrati, non ha nulla a che vedere con questo referendum, ha a che vedere con, come possiamo dire, con l'amministrazione della giustizia e con le operazioni di polizia. Poi, certo, a Torino le correnti fecero fuori addirittura Caselli, un uomo della sinistra giudiziaria, perché voleva andare duro contro Scatasuna e contro gli anarchici, e quelli invece per motivi ideologici non lo volevano. Però è un po' semplicistico pensare che questo referendum possa cambiare queste storie. Così come è totalmente tirata per i capelli la vicenda di cui parleremo tra poco riguardo a Delmastro. Sui referendum ieri hanno parlato a canali diciamo contrapposti, la 7 e Rai 1, Meloni e Schlein. La Schlein dice bisogna pretendere le dimissioni di Delmastro, quindi ha legato il referendum alla vicenda del Mastro, mentre su Delmastro la Meloni ha detto Delmastro è stato leggero, ma i cittadini valuteranno se c'è stata una manina. E beh, sì, insomma, questo è il lancio, diciamo, del sasso nello stagno della Meloni. Dice proprio 2 giorni prima del referendum hanno voluto sputtanare con delle foto il solito Domani, che era quello che, vi ricordo, riteneva beccava tutti i dossier da Striano, perché questa è una cosa che bisogna non dimenticare, cioè un po' come E alcuni giornali dell'epoca andreottiana, in quel caso ovviamente con un contesto completamente diverso, il domani è favoloso nel riuscire ad avere da ambienti, diciamo, opachi informazioni. Questo forse è quello che voleva dire la Meloni, dicendo che quella manina per mettere nella merda del Mastro e quindi quel governo è piuttosto provvidenziale poco prima della fine della campagna elettorale. Quello che però ovviamente sta succedendo è che stanno uscendo delle foto di Del Mastro che stava in un ristorante anche col capo di gabinetto, un ristorante che è della figlia di uno che poi è stato condannato per riciclo, per essere vicino a una lavanderia della mafia. Beh, francamente io non so in quali ristoranti vado e se da chi sono gestiti o come sono gestiti, però uno si potrebbe obiettare, beh, però tu non ci fai il partner sociale con loro, questo è vero, infatti questo è un elemento di debolezza della posizione di Del Mastro, ma è anche vero che, devo dire la verità, bisogna stare veramente attenti a legare questa cosa col referendum perché non mi sembra anche questa che c'entri alcunché. Sulla benzina c'è un pezzo molto interessante che vi segnalo di Carlo Cottarelli che dice una cosa, lui è contrario a questa cosa delle accise ridotte perché dice anche chi ha una Ferrari avrà il risparmio sulla benza. Sì, d'accordo, come tutti quanti gli incentivi fiscali vanno a finire anche a quelli che piatti, vanno a finire anche a quelli che meno ne avrebbero bisogno, però c'è un aspetto interessante dal punto di Cottarelli che è critico contro questi 500 milioni che dice lui sono gettati al vento, perché saranno gettati al vento per pochi miliardari, ma sono decisamente, decisamente interessanti per quelli che invece con la macchina ci campano per andare a lavorare. Però il punto sostanziale della vicenda di Cottarelli è che lui ha analizzato il prezzo reale della benzina oggi, cioè quanto costa la benzina oggi, quei 2 euro, rispetto a 20 anni fa. A 30 anni fa, perché voi dovete sapere che ogni anno c'è l'inflazione, quindi quello che io compro oggi con 100 euro, ovviamente 20 anni fa mi sarebbe costato molto di meno, solo per la svalutazione della moneta. Bene, Cottarelli, secondo i suoi calcoli, pensa che il valore e il prezzo della benzina di oggi sia equivalente il più basso da 55 anni a questa parte. Cioè il prezzo della benza è bassissimo e non ci troviamo, dice Cottarelli, in emergenza. Io so che Cottarelli quando dice queste cose se ne frega ed è giusto, essendo un economista, come possiamo dire, il consenso sociale ed ha forse anche ragione su tutti questi numeri. Il punto sostanziale è che la politica invece si basa sul consenso sociale dell'immediato e quindi questa operazione immediata di 500 milioni l'ha fatta, però ha ragione Cottarelli, se questa cosa dura ci facciamo poco con queste accise ridotte. E questo per quanto riguarda. Beh, no, poi ci sono 2 cose veramente di cronaca che vi devo segnalare. La questione del tram di Milano, voi sapete che ormai Milano è diventata un po' come Roma, una settimana sì, una settimana no, purtroppo c'è un problema con un tram, quello più grave è quel tram che è andato deragliando a rovinare contro un ristorante giapponese ammazzando 2 persone. Insomma, quello che sembrerebbe dalle celle telefoniche è che il tranviere stava al telefono e la difesa dice che questo non è vero, che non coincidono gli orari. Però comunque sia, oltre a tutto questo, come notano tutti quanti i pezzi oggi, però lì non ha funzionato neanche il freno automatico, perché noi veramente possiamo pensare che la vita di 100 persone, anche se non si tratta di un Boeing o di un Airbus, è affidata soltanto all'uomo. Se l'uomo si sente male, che facciamo? C'è un meccanismo di freno automatico che evidentemente non ha funzionato in quel caso. Poi queste robe sono roba da esperti, però i giornali la mettono in evidenza. Napoli, la vicenda dell'epatite A è sempre più diffusa, 150 persone che si sono ricoverate per questo virus terribile, non muori per l'epatite A, è rarissimo poter morire per l'epatite A, però è un'infezione del fegato pesante. Pensate che nei ragazzini dicono che è asintomatica, ho letto oggi in una relazione che faceva una bella diciamo, analisi che facevano i giornali, però il punto fondamentale di questa vicenda è che non c'è cura per l'epatite A, io non lo sapevo, si curano soltanto i sintomi e non la malattia, si trasmette attraverso le cozze e i molluschi crudi, quindi non è il sushi, ma il mollusco, siccome filtra grandi quantità di acqua e quelle quantità di acqua ci sono questi virus e questi virus vengono mantenuti dal mollusco, il mollusco è da bandire e difatti lo stanno bandendo a Napoli e su questa vicenda ovviamente tutti i giornali ne parlano diffusamente. Oggi fantastico il Corriere della Sera perché non avevo visto da tempo un'autocandidatura come quella di Passera, è così fenomenale, si candida a diventare amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, ma alle sue condizioni. Lì la vicenda è tutta da vedere come andrà a finire. È molto divertente l'articolo del giornalista che lo incontra sull'aereo per andare a Londra con un libro che Passera compulsava o leggeva di Miguel Gotor, assessore a Roma, ex assessore a Roma, diciamo sinistro, ex deputato della sinistra. Questo Miguel Gotor è uno storico molto apprezzato dai salotti importanti di Roma, della sinistra di Roma, è perfettamente in linea, diciamo, con la personalità che si vuole dare Passera, banchiere di sinistra, che ha fatto tante grandi cose nel passato e che oggi si candida a diventare l'amministratore delegato di una banca salvata dalla destra, ma uccisa dalla sinistra. È tutto un gioco, però, di parole, perché poi quello che conta è le capacità manageriali, e però un'autocandidatura così di un amministratore delegato non l'avevo mai vista sui giornali, anche non so quanto sia opportuna per lui, se veramente vuole fare l'amministratore delegato. Marco Cristoforetti, grazie. Sarebbe divertente che il terzo gruppo bancario italiano voluto da questo governo, secondo l'opposizione, si trovasse Passera e il suo Miguel Gotor a guidarlo con un governo di destra. E l'eterogenesi dei fini, che porta ovviamente le persone più competenti a comandare indipendentemente dalle teste di partito, però sarebbe molto divertente vedere che cosa succede quando dovesse arrivare Passera amministratore delegato di questa banca e qualcuno dovesse contestare al governo di aver fatto questa operazione di sistema. Ci troveremo Orcel che non risponde a nessuno, il banchiere di Unicredit che non manda messaggi alla Meloni prima e al governo prima di fare operazioni straordinarie in Italia, dall'altra ci troviamo Messina che è il banchiere di sistema che va d'accordo evidentemente con tutti e dall'altra un banchiere più o meno rosso. Stupendo, stupendo, ma bravissimo, figuratevi, non è che sto dando nessun dubbio. Forse è il caso di dire a Passera che decido di azionisti, ma difatti Passera evidentemente sta parlando con gli attorini, gli azionisti, si dice che piaccia molto a Milleri, che è l'azionista principale di quella banca. Staremo a vedere cosa succederà. Noi ci vediamo come sempre con la zuppa di porro dei prossimi.
Se volete
Grazie,
continuare
grazie. Devo farvi sentire Grattini.
A speculare, a
No.
diffamare voi del foglio, fatelo pure, non è un problema.
No, ma
Poi
Capone,
dopo il
infatti.
referendum tireremo la rete, faremo i
Ma
conti.
io.
Dopo il referendum tireremo la rete e faremo i conti. Vi dico la verità, io proprio del tutto sereno, se vincesse no, non sto. Ciao.